Stiamo per raccontarvi di un mito importante, perché è un mito che ha affascinato tutti e soprattutto affascina i bambini, perché certamente ognuno di noi quando era a scuola dal mito di Teseo, del Minotauro, si è lasciato affascinare. Insieme siamo entrati nel labirinto e in quel labirinto siamo usciti per poi aver di nuovo la voglia di ritornare. Ecco, se vogliamo, il mito è qualche cosa che ci fa venire voglia di ritornare a essere insieme con noi, ma ne vogliamo capire molto di più di questa storia che stiamo per raccontarvi. Teseo e il Minotauro, il titolo del libro, e Emanuela Costantini ne è l'autrice. Buonasera Emanuela Costantini.
Buonasera Livio, buonasera a tutti.
E grazie per essere insieme con noi qui nel nostro appuntamento del Posto delle Parole per raccontare il suo ultimo libro, che in verità, Emanuela Costantini, non è l'ultimo, e perché l'ultimo è qualcos'altro, è un giallo. Leggo in quarta di copertina che Emanuela Costantini è nato a Giulianova sul mare d'Abruzzo, ha pubblicato racconti su antologie, quotidiani e siti letterari, ha pubblicato diversi racconti su gialli Mondadori e nel 2014 ha vinto il premio Tedeschi per il miglior giallo italiano con il romanzo Le immagini rubate, sempre gialli Mondadori. E poi il romanzo breve Quasi sempre ottobre, la biografia romanzata della serial killer Milena Guaglini e il romanzo Le scelte imperfette, sempre con gialli Mondadori. E proprio Le scelte imperfette è l'ultimo romanzo uscito con la sua scrittura, Emanuela Costantini, vero?
Sì, Le scelte imperfette è un romanzo giallo, ha lo stesso protagonista del precedente romanzo, quindi un avvocato che si ritrova, suo malgrado, diciamo così, a fare indagini. È un romanzo abbastanza, insomma, non è un romanzo, diciamo, non è splatter, non ha nulla di così violento e di così faticoso da leggere in questo senso. Preferisco concentrarmi più sulla psicologia dei personaggi nei romanzi gialli, questo per quanto riguarda la scrittura dei romanzi gialli. Mi piace di più approfondire la psicologia di ogni singolo personaggio e lavorare su questo, almeno questo è quello che provo a fare.
Tra l'altro vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Emanuela Costantini ha pubblicato due libri nella collana I Gialli Mondadori, e i Gialli Mondadori quest'anno arrivano ad un traguardo straordinariamente importante. Era il giugno, se ricordo bene, del 1929 quando uscirono i primi titoli, e adesso continua ad uscire dopo 90 anni il giallo Mondadori, e continua a pubblicare, credo, forse più di 30-40 titoli all'anno con delle vendite straordinarie. E come mai il giallo ha questa attenzione, questa vendita straordinaria, che forse non è nemmeno intercettata dalle classifiche di vendita?
Beh, il giallo secondo me in qualche modo ci aiuta anche a, soprattutto in questo periodo nel nostro tempo, a metterci un po' in pace con noi stessi, nel senso che comunque nel romanzo giallo canonicamente c'è un colpevole, c'è un investigatore e c'è la soluzione del caso, per cui alla fine il colpevole viene sempre punito. Di questi tempi riuscire a leggere una storia che comunque riporta alla fine tutto torna a posto, tutto viene rimesso in ordine, secondo me ne abbiamo bisogno anche. Per questo il giallo in qualche modo riesce a farci fare pace con noi stessi e con quello che vediamo che invece accade.
Beh, interessante questa sua lettura del giallo in questi tempi un po' disordinati. Il giallo ci aiuta a rimettere a posto i tasselli, in verità è proprio così quello che accade, trovando la soluzione rimette tutto a posto. Ma lasciando da parte i gialli, Emanuela Costantini, qual è il suo amore per i miti?
Allora, i miti in realtà sono nel senso che fin da bambini ci affascinano in qualche modo. Io ho provato anche a fare una trasposizione dei miti, cioè quelli che venivano raccontati oralmente nei tempi antichi e raccontavano le gesta di eroi e in qualche modo riuscivano a darsi una spiegazione di quanto non era facilmente spiegabile. Al giorno d'oggi vediamo che i ragazzini sono attratti, ma anche gli adulti, assolutamente, dai supereroi che fanno un pochino la stessa cosa di quello che facevano gli eroi mitici di un tempo, di queste storie. Ho trovato diverse correlazioni fra i miti dei tempi antichi e di quelli di cui abbiamo parlato in questi volumi per gli Sciani Giochi con i supereroi di adesso che sono attualissimi e ricercatissimi dai bambini e non solo.
Ricercatissimi dai bambini, non solo, giustamente, perché del mito noi ne abbiamo bisogno. Al mito bisogna
Assolutamente
rivolgersi
sì.
e al mito bisogna ritornare in qualche modo. Siamo impastati di Nostos, ma siamo impastati anche di mitos, sicuramente. Teseo e il Minotauro è il libro di Manuela Costantini per gli Sciani Libri. È un libro per bambini, un libro per ragazzi, che affronta, come gli altri libri di questa collana che andiamo raccontando, affronta il mito da un punto di vista sicuramente non proprio tradizionale, dando anche indicazioni di lettura e dando anche informazioni che sia i piccoli, ma soprattutto noi cosiddetti grandi, a volte non di chiamarlo. Un valore didattico, questi libri di Lisciani Group, e questa è una parola non certamente da buttare via, la parola didattica, anche per quanto riguarda i miti, Manuela Costantini.
Sì, assolutamente sì, il valore didattico è comunque in qualche modo, bene, a parte la storia narrata, perché noi abbiamo cercato in questa collana di far fede al mito, in realtà, quello che almeno per quanto possibile, visto che il mito può avere anche diverse versioni, abbiamo cercato di incuriosire i bambini, perché i bambini sono i lettori più sinceri e più spietati anche, quindi se riusciamo a interessare loro abbiamo raggiunto un traguardo eccezionale, cercando però di contestualizzare questi miti in un ambiente che a loro possa interessare. Quindi ognuno di noi, ognuno degli autori che ha scritto di un mito, ha creato una sorta di cornice narrativa in cui inserire poi il mito stesso. E il bambino in questo modo ha la capacità di riesce a farne parte, riesce comunque a essere coinvolto in maniera maggiore, a mio parere, in quella che poi è la narrazione pura e semplice di una storia che a loro potrebbe sembrare alquanto fuori luogo e fuori tempo. E
Sarà
invece
fuori
per questo
luogo,
si
sarà
possono
fuori tempo,
ritrovare.
però è una storia che ci appartiene ed è forse proprio questa la forza del mito, che essendo fuori luogo e fuori tempo, hanno dalla loro i miti la classicità di cui abbiamo bisogno.
La classicità sì, perché in ogni caso raccontano emozioni, raccontano gesta, raccontano storie che sono assolutamente attuali, raccontano di valori, spiegano il valore di quello insomma, di cui abbiamo, come ho già detto, abbiamo bisogno sempre, in ogni tempo.
Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Manuela
Sì,
Costantini.
ce l'ho
E allora,
qui.
dalla sua voce, per i nostri ascoltatori, prossimi lettori del libro Teseo e il Minotauro, Lisciani Libri, ascoltiamo alcune impressioni, alcuni stacchi rispetto a questo libro che è tutto da leggere in silenzio, ma da leggere anche ad alta voce, come dico sempre per questo genere di libri. Prego, Manuela Costantini, a lei la lettura.
Il maestro Alex si tolse gli occhiali e li poggiò sulla cattedra. Bene, questa era l'ultima lezione sui luoghi e i misteri del territorio, disse. Meno male, fece Edo sottovoce guardando i suoi compagni. Qualche risatina sommessa e qualche sì appena accennato, e poi arrivò il suono della campanella. Gli studenti si alzarono in piedi, ma il maestro li fermò. Vi assegno una bella ricerca, disse. Bisogna sempre approfondire quello che si studia. Scegliete un argomento, create dei piccoli gruppi e decidete voi come realizzarla. Domani mi direte quali argomenti avrete scelto e i gruppi che avrete formato, concluse con entusiasmo. Entusiasmo che i ragazzi non ricambiarono. Era trascorsa una settimana e non erano riusciti a mettersi d'accordo per formare gruppi di ricerca e il maestro Alex, da dietro gli occhiali, aveva deciso per il sorteggio, non tollerando alcuna lamentela. Come i ragazzi che un tempo andavano da Atene a Creta, disse tra sé, preparando gli biglietti con i nomi dei suoi alunni. Fu così che furono estratti insieme quattro ragazzi che non si erano mai scambiati tante parole durante l'anno scolastico: Edoardo, Caterina, Andrea e Maristella. Decidere dall'argomento della ricerca, tutto sommato, era stato abbastanza semplice. I primi problemi erano sorti sul come realizzarla. Andrea aveva proposto un dettagliato studio scientifico, dimostrare che le streghe non esistono. Maristella e Caterina non erano entusiaste, ma contavano sulla preparazione del loro compagno. Invece Edoardo voleva girare un video, così non dobbiamo scrivere niente, aveva detto. In più aveva insistito che se Andrea voleva davvero demolire le storie di streghe e di grotte magiche, il video sarebbe stato prezioso. Alla fine era riuscito a convincere anche il giovane genio. Il maestro Alex accolse la loro richiesta trovandola molto interessante. Tuttavia, non potendo i quattro ragazzi svolgere da soli la ricerca, il maestro che conosceva il luogo adatto si offrì di accompagnarli. Si diedero appuntamento per il pomeriggio, subito dopo pranzo. Edoardo si scostò il ciuffo da davanti agli occhi. Stava appoggiato sul bordo della panchina di legno del piccolo spiazzo brecciato. Da lì avrebbero raggiunto il luogo scelto per la loro ricerca. Le profonde e misteriose gole di un fiume dove si narrava giacessero tesori custoditi da mostruose e potenti creature. Edo alternava il peso del corpo da un piede all'altro, l'aria indolente. Puntò la videocamera digitale che gli aveva dato suo padre verso il sole. Poi cambiò inquadratura per misurare la luce, spostò qualche rotellina, spinse qualche tasto e si guardò intorno. Caterina arrivò a passo lento, lo zaino gonfio sulle spalle, e accennò un sorriso. «Siamo i primi», disse Edo. «Sei la seconda», precisò lui. Videro arrivare il maestro Alex, sempre con gli occhiali, ma sembrava più giovane. Cappellino in testa, pantaloni corti, gli scarponcini da montagna. Edo e Caterina si guardarono e scoppiarono a ridere. Dietro di lui c'erano Andrea e Maristella. Edo puntò la videocamera su di loro. Ultimo desiderio, chiese, e gli venne da ridere un'altra volta, mentre Andrea scuoteva la testa e Maristella salutava e mandava baci alla lucina rossa della videocamera accesa. Forza ragazzi, l'incitò il maestro Alex e presero il sentiero che portava alle gole del fiume. Era un percorso semplice, roba di mezz'ora. Avrebbero costeggiato le sponde del fiume nella zona meno impetuosa e avrebbero raggiunto la grotta con la porta di ferro, dove si narrava era nascosto un preziosissimo tesoro di monete d'oro, d'argento e di rame. Secondo la leggenda, una fanciulla, alcuni sostenevano fosse una strega, viveva all'interno della grotta e testeva di notte e di giorno. E un guardiano proteggeva lei e il tesoro e apriva e chiudeva una grande porta di ferro all'ingresso della grotta. Solo chi era davvero povero e puro di cuore poteva entrare, ma doveva seguire una semplice e categorica regola. Doveva prendere a intervalli di 3 anni, dapprima un carico di monete di rame, poi d'argento e infine d'oro. Si raccontava che i trasgressori, qualora avessero scelto di prendere subito l'oro e aggirare la regola, sarebbero rimasti schiacciati sotto la porta di ferro che inesorabile sarebbe calata sulle loro teste.
E così comincia il libro Teseo e il Minotauro di Manuela Costantini, edizioni Lisciani. Ed è un percorso che ci porta attraverso questa ricerca che devono fare questi ragazzi, questi giovani studenti, attraverso l'infanzia di Teseo, l'infanzia vissuta con la madre Etra. Ed è una madre che sicuramente ha lasciato un imprinting straordinario a questo bambino, è poi diventato adulto, ma diventato adulto con una possibilità straordinaria, perché Teseo dalla sua aveva qualche cosa di particolare. Era, lo ricordiamo, era un re di Atene, Teseo, ed è un re che ha un suo eroismo che non è paragonabile a quello degli altri, perché Teseo ha un eroismo molto altruistico.
Sì, Teseo è un ragazzo che cresce con grandi valori che sono stati tramandati dalla sua mamma e da suo nonno, perché il papà Egeo va via appena lui nasce, perché deve andare comunque a regnare ad Atene. Però nel momento in cui Teseo viene a conoscenza di essere figlio del re di Atene e raggiunge suo padre, prima di arrivare dal papà, vuole aiutare le popolazioni, per esempio, quindi comunque affronterà 6 briganti, fra briganti, mieture e figure insomma mostruose, per aiutare le popolazioni che incontrerà sul suo cammino. Teseo è una grande, ha dalla sua, nel, il suo carattere fondamentalmente è non sopporta le ingiustizie e vuole che chi commette ingiustizie venga ripagato con la stessa moneta, diciamo così. Questa è una delle sue regole, che comunque le applica poi nel corso della sua vita fino a quando diventerà il re di Atene e regnerà, secondo il mito, in maniera pacifica, sempre ben voluto dai suoi sudditi.
Ma noi
Tutta
abbiamo
la storia me
parlato,
la
abbiamo, scusi
racconto,
se la
sì.
interrompo, Manuela Costantino, noi abbiamo
Prego.
parlato finora di Teseo. Non possiamo parlare di Teseo senza parlare del Minotauro, perché qui l'aspetto mitologico si fa anche molto profondo. Qui l'elemento del Minotauro ha una mitologia che arriva da così lontano del tempo e arriva fino a noi, financo attraverso la psicanalisi e non solo.
Sì, anche la storia del Minotauro è assolutamente una storia che ho ripreso ovviamente per scrivere questo libro, ed è assolutamente è affascinantissima la storia del Minotauro. Il Minotauro è figlio della moglie del re di Notte, del re di Creta, e di un toro, ed è una figura quindi metà umana e metà toro. Il suo patrigno, quindi Minosse, il re di Creta, lo fa rinchiudere in un labirinto difficilissimo, ovviamente, da cui non è possibile uscire, che è disegnato e costruito da Dedalo, un'altra figura mitologica, che comunque si intrecciano le figure mitologiche leggendo le varie storie dei miti. Però è una figura mostruosa, quindi metà uomo e metà toro, ma ha sofferenza di questo, perché non è la sua natura è malvagia e violenta, ma non è colpa sua. E di questa sua natura non così proprio cattiva, ce ne dà testimonianza la sorella Arianna, che è anche un'altra figura importantissima per raccontare poi il mito di Teseo.
Nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova. Nel labirinto non si incontra il Minotauro, nel labirinto si incontra se stessi. In che modo queste parole possono spiegarci o farci attraversare il mito del labirinto per arrivare a noi stessi, Manuela Costantini?
Ha perfettamente ragione, nel labirinto si incontra se stessi e si deve, in qualche modo ci si trova a combattere con le parti forse di noi stessi che non ci piacciono, fino a quando riusciamo o ad accettarle e perdonarci o comunque a risolverle. Teseo stesso, nel momento in cui dovrà sconfiggere il Minotauro nel labirinto, avrà premura di farlo, di riuscire a farlo, senza provocare sofferenza a questo essere che tutti considerano mostruoso e pericolosissimo.
Chiediamo adesso a Manuela Costantini qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, in questi giorni sto leggendo la trilogia di Kentarus. Ho terminato il primo della trilogia, almeno il primo pubblicato in Italia. E sono divisi in tre libri. Ho finito il primo, che è Benedizione. Adesso sto leggendo Il canto della pianura e poi leggerò Il crepuscolo. Ho iniziato purtroppo dall'ultimo che lui ha pubblicato, che è Le nostre anime di notte, ed è una lettura veramente mi piace tantissimo. Kentaruf è uno scrittore che riesce a passare e narra la storia di personaggi che però sono persone, secondo me, in qualche modo, quindi personaggi assolutamente comuni, e riesce a farlo e a farci passare, a far passare attraverso la sua scrittura le emozioni, i sentimenti di questi personaggi senza mai nominarli. Dunque, lui non scrive mai era triste, lui descrive, in qualche modo racconta la tristezza o la gioia o la felicità o quello che sia dei suoi personaggi, ed è bravissimo in questa cosa,
E a
veramente bravo.
proposito di bravura, anche qui possiamo dire la parola mito, perché Kentaruf rappresenta veramente la mitologia della letteratura americana.
Sì, assolutamente sì, è davvero bravo. Io l'ho scoperto recentemente e sono molto affascinata da lui e dalla sua capacità di raccontare, è veramente bravissimo, davvero.
Grazie ancora del tempo che
Grazie.
ci ha dedicato Manuela Costantini per il libro edito dagli Sciani, Teseo e il Minotauro. Grazie e a
Grazie a lei,
risentirci.
grazie tante, arrivederci.